Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura. Il 29 ottobre 2010, presso l'EURAC, Accademia Europea di Bolzano, si è tenuto un convegno che si interrogava su eventi culturali come fattore di localizzazione, nuove sfide per l'Alto Adige. Da questo convegno abbiamo isolato l'intervento di Pierluigi Sacco, professore di Economia della Cultura e direttore del Dipartimento di Arte e Design Industriale presso l'Università IUAV di Venezia. Il suo intervento è introdotto e alla fine commentato dal professor Harald Pechlaner, direttore dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio dell'Accademia Europea di Bolzano e titolare della Cattedra di Turismo dell'Università di Eichstätt-Ingolstadt. Buon ascolto.
È un onore poter presentare il professor Pierluigi Sacco, tra i maggiori esperti di economia della cultura, forse il maggiore esperto di economia della cultura, professore proprio di economia e cultura all'Università IUAF, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, venuto da noi, grazie per parlare di caratteristiche di una location culturale di successo. Posso invitare il professor Sacco di venire qui.
Buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere qui oggi anche perché il mio rapporto con l'Alto Adige ormai è un rapporto più che decennale. È uno dei territori con i quali da tempo si è instaurato un dialogo molto profondo sui temi dell'economia della cultura e del rapporto tra economia della cultura e modelli di sviluppo. Come è stato già ricordato da tutti e due gli assessori, il tema della Capitale Europea della Cultura 2019 può rappresentare per questo territorio un punto di snodo molto importante. Per cui la mia relazione oggi avrà due aspetti. Il primo sarà quello di chiarire quelle che possono essere le prospettive future di lavoro sullo sviluppo legato alla cultura, che come vedremo sono molto complesse e contengono grandi elementi di novità rispetto al passato. E il secondo aspetto sarà fare una riflessione specifica su come questo ragionamento si può applicare all'Alto Adige, tenendo conto anche delle opportunità e delle responsabilità connessi al progetto del 2019, anche facendo riferimento ad alcune delle esperienze che hanno oggi definito un modello di successo per la Capitale Europea della Cultura. È stato ricordato l'esempio di Ruhr 2010, che è un esempio, pur non essendo ancora finito l'anno, già evidentemente di grandissimo successo e con il quale peraltro io ho collaborato prima ancora della partenza dell'anno europeo di capitale, un progetto che conosco piuttosto da vicino e che credo sia di grande interesse in questo momento per la candidatura delle tre regioni del nord-est come, non solo come modello di riferimento, ma anche come possibile partner, e poi facendo riferimento anche a qualche altro modello di capitali passate che ha da dirci delle cose molto interessanti sull'argomento. Ma cominciamo dall'inizio. Facciamo un primo ragionamento generale ma indispensabile per quanto riguarda il tema del senso oggi di uno sviluppo a base culturale. Da questo punto di vista bisogna rendersi conto del fatto che molte scelte che vengono fatte oggi in campo di politica culturale risentono di un difetto di prospettiva, cioè confondono dei modelli che si riferiscono chiaramente a epoche e a contesti socio-economici molto diversi tra di loro. Ci sono essenzialmente tre modelli, che adesso brevemente riepilogheremo, che ci dicono quali sono state le tappe di questo processo di relazione e per certi versi di avvicinamento tra dimensione economica e dimensione culturale. Il primo è quello che potremmo definire il modello pre-industriale ed è un modello che si fonda su questa caratteristica. Nell'economia pre-industriale la cultura non è un motore di sviluppo, è semplicemente uno dei tanti modi che esistono per impegnare una ricchezza prodotta con altre modalità. Non a caso il protagonista assoluto di questo tipo di modello è il cosiddetto mecenate. È un soggetto che ottiene risorse economiche attraverso canali che non hanno a che fare con la cultura. È un proprietario terriero, è un banchiere, è un capo politico o religioso che decide per sua specifica sensibilità, per suo interesse, di sovvenzionare la produzione artistica e culturale che in qualche modo lo interessa, lo attrae, lo fa da un lato per il suo interesse, per la sua passione personale, dall'altro per ragioni anche di costruzione di prestigio e di consenso politico. In ogni caso lo fa con modalità che non hanno a che fare con la produzione di valore economico. Lui usa la ricchezza prodotta in altro modo per sovvenzionare la cultura. Coloro che producono cultura sono quindi in qualche modo legati a questo rapporto anche personale con il mecenate e allo stesso tempo, nella misura in cui hanno un mecenate, non devono preoccuparsi sostanzialmente della, tra virgolette, vendibilità del loro lavoro culturale o artistico, devono semplicemente, appunto, incontrare entro qualche limite ragionevole i gusti del mecenate stesso. Chi sono i destinatari di questa offerta culturale? Sono fondamentalmente coloro che appartengono al circolo relazionale del mecenate. Sono coloro a cui il mecenate è interessato a offrire la possibilità di accesso alla cultura. Si verificano naturalmente anche dei casi particolari, pensiamo per esempio al mecenatismo di natura religiosa che ha portato nel corso dei secoli alla committenza dei cicli di affreschi delle chiese, delle statue o della musica con i maestri di cappella che naturalmente erano fondamentalmente preposti a offrire musica spesso di altissimo livello alle persone che andavano alle funzioni religiose, ma nella maggior parte dei casi la cultura all'interno di questo modello è una esperienza per pochi, anche perché siamo all'interno di un contesto socio-economico nel quale molte persone sono analfabete o hanno bassissimi livelli di formazione se confrontati ai nostri standard contemporanei e quindi in molti casi non hanno grandi possibilità di accesso alla cultura. Quindi nel modello preindustriale la cultura è un'attività per pochi, è un'attività che si svolge essenzialmente nel tempo libero ed è un'attività che non produce ma assorbe valore economico. In parte, solo in parte, i modelli che hanno prevalso in Europa negli ultimi secoli di sostegno pubblico alla cultura, da un certo punto di vista hanno trasformato in una logica di committenza pubblica la vecchia logica mecenatistica. Cioè lo Stato agisce come una specie di mecenate pubblico, di mecenate collettivo, che a certe condizioni permette agli artisti e ai produttori di cultura di lavorare senza essere costretti a, come dire, ottenere un determinato riscontro di mercato. Le differenze fondamentali sono che, mentre il mecenate da parte sua agisce sulla base del proprio gusto personale, lo Stato, almeno in teoria, dovrebbe agire sulla base di linee condivise di politica culturale che rappresentano l'interesse collettivo, che non rappresentano i gusti particolari di chi si trova a prendere le decisioni, il ministro o i policy makers, ma in qualche modo garantisce che tutte le espressioni culturali giudicate interessanti da una collettività siano effettivamente messe in condizioni di esistere e di essere appunto fruite dai potenziali fruitori. Questo modello è un modello che naturalmente in alcuni settori specifici, con alcune modalità specifiche, ha ancora un senso, soprattutto sotto forma di mecenatismo pubblico, cioè sotto forma di politiche pubbliche, come vedremo molto meno sul lato del privato. La cosa però interessante e per certi versi anche curiosa è che c'è ancora tanta gente, anche specialisti, che ragionano ancora come se questo fosse il modello prevalente, come se davvero noi dovessimo ancora ragionare sulla base di una sostenibilità della cultura basata sul mecenatismo, di una cultura rivolta solo al tempo libero e di una cultura tendenzialmente per pochi, o meglio, che ha il difetto di essere per pochi. Questo tipo di ragionamento in realtà è stato già da lungo tempo superato dai fatti. Poi avremo anche modo magari di dire due parole sul perché tanta gente continua a ragionare così, perché è utile per capire alcuni problemi che ci troviamo ad affrontare oggi. Fatto sta però che questo primo modello è stato già ampiamente superato dai fatti e il vero momento di superamento di questo modello può essere storicamente situato in quella che potremmo chiamare la rivoluzione industriale culturale, cioè il momento nel quale la cultura acquista davvero e per la prima volta nella storia umana una reale dimensione industriale. Questo avviene essenzialmente a cavallo tra il XIX e il XX secolo, quando con grande rapidità una serie di innovazioni tecnologiche permettono a molte forme di espressione culturale di diventare davvero accessibili a un grande numero di persone, a un numero di persone in realtà straordinariamente maggiore di quello che per esempio era possibile anche soltanto una generazione prima. E infatti in questo periodo che le tecniche di stampa, per esempio, cominciano ad acquistare una vera dimensione industriale, e questo è il periodo in cui nascono le tecnologie che ci permettono di dare origine all'industria discografica, all'industria cinematografica, alla radio e poi successivamente alla televisione, cioè a quei settori che di fatto diventano quelle che oggi conosciamo come industrie culturali. Tutti voi sapete che, per esempio, alcune forme di espressione, il libro e quindi l'editoria, avevano in realtà già usufruito di forme di innovazione, e quindi per esempio la stampa, l'invenzione di Gutenberg, già da alcuni secoli. Ma dobbiamo ricordare che dal punto di vista economico non basta la possibilità tecnica di produrre qualcosa per generare un mercato e un'industria. Occorre anche che questo prodotto sia accessibile, cioè che la maggior parte delle persone lo possano acquistare, o quantomeno un numero sufficiente di persone lo possa acquistare. Questo, prima del ciclo di innovazioni a cavallo tra i due secoli, di fatto non era ancora possibile. Tanto per farvi un esempio, nell'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento, prima di questa rivoluzione, il costo medio di un libro equivaleva più o meno al salario settimanale di un operaio. Questo significava che era praticamente impossibile per una persona che non appartenesse ai ceti economici medio-alti acquistare un prodotto culturale come un libro. Cioè il libro, un singolo libro, era un bene di lusso. Non a caso i mercati editoriali del tempo erano fondamentalmente fatti da venditori ambulanti che giravano con i carrettini per i villaggi e per le campagne e vendevano dei quartini, cioè un foglio diviso in quattro su cui era stampato un breve racconto con un'illustrazione, e quello era il mercato editoriale prima della rivoluzione industriale nell'editoria. Allora capite come in realtà effettivamente a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento succede qualcosa di importante. Nascono, grazie, ripeto, a queste innovazioni tecnologiche, delle vere e proprie industrie culturali. Le industrie culturali per lungo tempo sono state fondamentalmente quattro, e sono l'editoria, la musica, il cinema e la radiotelevisione. Queste quattro industrie hanno creato in breve tempo le condizioni per essere, a differenza di quanto accadeva alla cultura pre-industriale, delle vere industrie, cioè dei settori nei quali degli operatori privati, andando sul mercato, possono fare profitti, e in alcuni casi grandi profitti. Le forme di produzione culturale nate prima di questa rivoluzione, e quindi essenzialmente le arti performative, lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme, le arti visive e tutto quello che ha a che fare con il patrimonio culturale, il patrimonio storico, sono, come dire, economicamente sopravvissute. Alcuni settori sono di fatto diventati dei piccoli settori di industria culturale. Pensate per esempio al mercato dell'arte contemporanea, nel quale esiste oggi per esempio un sistema di gallerie private che in alcuni casi possono essere delle aziende che fanno profitti, ma essenzialmente questi settori, nati prima della rivoluzione industriale e tuttora organizzati secondo modalità preindustriali in gran parte, non potrebbero tuttora sopravvivere senza un ingente contributo di risorse pubbliche. E non c'è niente di sbagliato in questo. Sono strutture nate con uno scopo diverso. Un museo non potrà mai fare profitti. Un museo non è organizzato per fare profitti. La sua attività non potrebbe avere senso se lo scopo del museo fosse quello di fare profitti. È quindi importante capire come con la rivoluzione industriale in ambito culturale si crea una coesistenza di due modelli. Un modello, quello relativo alle attività, diciamo così, nate in epoca preindustriale, che ha bisogno del sostegno pubblico dello Stato. Un modello che invece va a sostenere e quindi anche a razionalizzare il funzionamento di industrie che hanno preso la loro forma attuale dopo la rivoluzione industriale culturale. Teniamo conto del fatto che anche in questi settori l'intervento pubblico in alcuni casi è importante, per esempio il cinema. Come sapete, c'è stato per lunghi anni un dibattito molto forte tra l'industria cinematografica essenzialmente americana e quella europea, perché l'industria americana contestava il diritto dell'Europa di finanziare con denaro pubblico la produzione cinematografica, perché naturalmente questo veniva ritenuto un atto di concorrenza sleale, e questo accade perché il cinema è un mercato. Nessuno si sognerebbe di contestare il fatto, per esempio, che l'amministrazione pubblica finanzi il teatro o i musei, perché in quel caso non sono industrie, ma nel caso del cinema questo problema si è creato. Curiosamente però l'industria americana ha rapidamente rinunciato a queste pretese, perché si è resa conto di una cosa molto semplice. Il cinema europeo, finanziato con fondi pubblici, era di fatto per loro un vero e proprio laboratorio di ricerca e sviluppo. Cioè le idee più innovative, quelle che non necessariamente dovevano subito tradursi in un successo di mercato, potevano molto spesso nascere e svilupparsi soltanto in una sperimentazione finanziata con fondi pubblici, e quindi di fatto gli americani si sono resi conto che per loro era molto più conveniente avere un cinema europeo da cui pescare idee e talenti, finanziato con soldi pubblici, piuttosto che letteralmente ridurre il cinema europeo al silenzio, perché il cinema europeo non è organizzato per essere competitivo rispetto alla produzione americana, perché nasce con degli scopi in gran parte diversi. Ecco, tutto questo però per dirvi quindi che la coesistenza tra i due modelli, il modello preindustriale e il modello industriale della cultura, è tuttora molto complessa. Nel frattempo, peraltro, ulteriori innovazioni tecnologiche hanno fatto nascere una quinta industria culturale, che è l'industria dei videogiochi e del software interattivo, che non soltanto è l'ultima nata, ma è quella che negli ultimi anni cresce di più e produce più profitti. Ed è facile immaginare perché. Perché è un'industria di fatto che si è costruita su dei modelli culturali che rappresentano le ultime generazioni, e peraltro permettono alle ultime generazioni non solo di esprimersi, ma, come dire, di spendere su forme culturali nelle quali si riconoscono. E quindi oggi lo spettro delle industrie culturali comprende queste cinque diverse industrie. Bene, per molto tempo non si è veramente capito qual era il potenziale di queste industrie culturali, cioè si è detto, ma sì, ci sono tanti settori nell'economia, si produce un po' di tutto, perché no, si produce anche cultura. Ma era convinzione di molti, che questa produzione culturale, che ripeto, è un salto rispetto al vecchio modello, perché adesso si producono profitti, c'è una vera industria, però molti hanno pensato per molto tempo che questa industria fosse piccola e tutto sommato poco rilevante. Cioè, rispetto all'industria pesante, rispetto all'automobile, rispetto al real estate, rispetto all'information technology, ma la cultura, chi vuoi, che cosa vuoi che sia, sarà un'industria ma piccola, poco interessante dal punto di vista della macroeconomia. Peraltro questa convinzione è stata ribadita recentemente dal ministro italiano dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, che ha sostenuto letteralmente che la cultura non produce sviluppo e tutto sommato ha anche aggiunto se ne potrebbe anche fare a meno, e in effetti le ultime scelte di bilancio dimostrano che quantomeno il nostro ministro è coerente. Di questo parleremo magari dopo, ma quello che invece volevo sottolineare è un'altra cosa. Negli ultimi anni si è invece cominciato a provare a misurare davvero quale fosse la dimensione macroeconomica dei settori delle industrie culturali. E ci si è trovati di fronte a delle vere e proprie sorprese. Fuori d'Europa questi tentativi di misurazione sono cominciati da tempo. Il paese europeo che ha più di ogni altro e per primo cavalcato questa linea è stato il Regno Unito, che di fatto è stato il vero e proprio pioniere nello sviluppo delle industrie culturali e peraltro si è dato anche come obiettivo strategico di politica economica quello di acquisire una leadership globale nelle industrie culturali più di un decennio fa ormai. L'Europa però, pochi anni fa, il primo rapporto è stato pubblicato alla fine del 2006, il secondo rapporto aggiornato nel 2008, l'Europa ha, come dicevo, cominciato a valutare seriamente la dimensione di queste industrie culturali, aggiungendo peraltro alle industrie già citate, cioè le 5 industrie culturali e i 3 cosiddetti settori preindustriali, che ripeto sono arti visive, arti performative e patrimonio, 3 ulteriori settori che vengono definiti industrie creative e che hanno come differenza rispetto alle industrie culturali il fatto di essere settori che non producono per un pubblico culturale. Producono per un pubblico che è mosso da considerazioni di utilità, ma ciò nonostante hanno una forte valenza creativa. E queste 3 grandi industrie sono la pubblicità, quindi la comunicazione in tutte le sue dimensioni, il design in tutte le sue dimensioni, quindi appunto design di prodotto, fashion design, in futuro probabilmente anche il food design, cioè quel particolare settore del design che ha a che fare con l'esperienza di degustazione enogastronomica, che attualmente non fa parte della classificazione ma molto presumibilmente entrerà a far parte in breve tempo, e l'architettura, intesa ovviamente non come construction activity ma come progettazione. Allora, queste 11 branche del sistema della cultura e della creatività, valutate insieme, e questo è il dato che è emerso alla fine del 2006, in Europa valevano più o meno il doppio dell'industria automobilistica ed erano più o meno come dimensione di fatturato paragonabili alle maggiori branche dell'attività economica europea in campi come l'information technology, appunto il real estate, per esempio erano molto più grandi della chimica, gomma e plastica, più grandi del food, wine e tobacco, quindi in altre parole erano settori di enorme importanza. In molti paesi, i dati del 2008 peraltro hanno confermato che in un periodo di bassa crescita europea questi settori crescevano invece impetuosamente con dei tassi nettamente superiori alla crescita dell'economia europea nel complesso. Oltretutto veniva fuori che nei dati occupazionali questi settori creavano occupazione anche nei momenti di crisi nei quali l'occupazione complessiva si riduceva. E ultimo dato, su cui torneremo, erano e sono settori che tendono a produrre nuova imprenditorialità, soprattutto nelle ultime generazioni. Rendersi conto di questo in molti paesi europei è stato un vero e proprio shock. Ha cambiato letteralmente le politiche economiche. molti paesi europei, soprattutto nel nord dell'Europa, ma con eccezioni significative anche nel sud dell'Europa, e ricordiamo in particolare la Spagna, che in questo campo si è impegnata subito con grande vigore. Tanto per farvi un esempio, la Spagna, che ha avuto la presidenza, il semestre di presidenza europeo nella prima metà di quest'anno, ha convocato a Barcellona una conferenza europea nell'ambito del semestre. Voi sapete che non ci sono molte conferenze che vengono convocate, quelle che vengono fatte sono essenzialmente una vera e propria dichiarazione di intenti. Bene, questa conferenza, a cui peraltro mi è capitato di partecipare, quindi anche di avere un po' il polso della situazione europea in questo momento, è stata interamente dedicata alle industrie culturali creative. Bene, quello che, ripeto, è emerso è che in molti paesi si è creata una vera e propria, come dire, rivoluzione della politica economica, e si sono messe in atto delle iniziative estremamente ambiziose di sviluppo delle industrie culturali e creative. Paesi come l'Olanda, per esempio, piccoli demograficamente, ma importanti economicamente e soprattutto molto dinamici, hanno fatto una vera e propria scommessa di politica economica. L'Olanda ha, per esempio, creato una nuova agenzia che si occupa unicamente della promozione professionale e dell'apertura dei nuovi mercati internazionali per i giovani creativi olandesi. Iniziative simili sono state messe in atto in altri paesi scandinavi, ma per esempio anche la Germania e in parte la Francia, soprattutto a livello di alcune regioni particolarmente dinamiche, si sono mosse in questa direzione. Peraltro, anche fuori dall'Europa non è che la gente stia a guardare, anzi, la Cina in questi ultimi anni sta facendo investimenti sullo sviluppo delle industrie culturali e creative che sono di dimensioni tali che un singolo progetto di investimento è spesso superiore come budget all'intero budget nazionale di paesi europei. Cioè, stanno veramente investendo cifre inimmaginabili in questo campo. Nel caso della Cina c'è un piccolo problema. Come si fa a sviluppare un'industria culturale e creativa in un paese che non ammette la libertà di espressione? E in effetti queste contraddizioni stanno rapidamente emergendo. Ma ci sono altri paesi dell'est asiatico e soprattutto uno, la Corea del Sud, che stanno diventando rapidamente dei leader globali. L'agenzia di produzione di contenuti della Corea del Sud si è data come ambizione quella di diventare il leader globale, il numero uno al mondo, e vi assicuro che per quanto riguarda l'Asia c'è già riuscita. Cioè, i prodotti audiovisivi coreani nell'industria di massa sono oggi i prodotti leader in molti campi a livello asiatico. Per esempio nelle produzioni televisive per i giovani, il cosiddetto TV drama, la Corea del Sud è incontestabilmente il numero uno. E stiamo parlando di mercati che da soli valgono varie volte il mercato europeo. Capite quindi che ci troviamo in uno scenario estremamente dinamico. Pochi anni, anche soltanto pochi anni fa, chi avrebbe pensato che la Corea del Sud poteva diventare un leader mondiale in questo campo? Ed estremamente competitivo. L'Italia come si situa in questa situazione? E come si situa tutta l'area di lingua tedesca in questa situazione? Perché qui siamo in Alto Adige e dobbiamo ragionare sulla confluenza di questi due mondi. Ecco, l'Italia, va detto, in questo momento è particolarmente indietro, e questo è molto triste da dire, ma è vero e va detto, e soprattutto bisogna che al dire queste cose seguano anche delle azioni concrete. Il nostro Ministero dei Beni e delle Attività Culturali semplicemente ignora l'esistenza delle industrie creative. Non è che esista una cattiva politica o una politica inefficace, non esiste alcuna politica per le industrie culturali e creative. E questo è imbarazzante. Non posso usare nessun altro aggettivo, è imbarazzante. Perché una politica per le industrie culturali e creative c'era la Bulgaria, con tutto il rispetto, che è l'ultima arrivata sul mercato delle politiche culturali, e non c'era l'Italia. Peraltro la Bulgaria ce l'ha da un anno, da quando, dopo una conferenza fatta a Sofia e frequentata da un certo numero di esperti, io e altri esperti europei abbiamo fatto presente che questo era un settore di grande opportunità, era presente il ministro della cultura bulgaro più alcuni politici di primo piano, il giorno dopo hanno votato in Parlamento una mozione per far partire un progetto strategico sulle industrie creative. Quindi stiamo parlando di questo tipo di situazione. Nei paesi di lingua tedesca, dopo un primo momento di, come dire, mancata percezione dell'opportunità, cioè quindi di ritardo nella risposta, oggi invece si sta verificando un movimento estremamente interessante. Sia l'Austria che la Svizzera tedesca, ma in particolare alcuni settori della Germania, l'esempio di Ruhr in questo senso è davvero l'esempio più interessante, perché nell'ambito della sua capitale culturale Ruhr ha creato probabilmente il più grande polo di industria creativa continentale oggi esistente in Europa nell'area di Dortmund, e invito tutti voi a andarlo a visitare perché è straordinariamente interessante e pur essendo appena nato ha una vitalità impressionante. L'obiettivo dichiarato peraltro di questo progetto è quello di sostituirsi a Berlino come polo trainante dei contenuti creativi in Germania, e vi potete immaginare che insomma non è una sfida da poco, che peraltro molti esperti tedeschi hanno inizialmente preso molto sotto gambe con grande sufficienza. Ho parlato personalmente con gente, esperti, studiosi tedeschi che vivevano in un'area molto vicina alla Ruhr, nello stesso Land di fatto, e dicevano ma questo non accadrà mai, e già adesso a distanza di qualche mese non sono così netti nell'esprimere questi giudizi. Però ecco, dicevo, la Germania, in particolare i paesi di lingua tedesca, si stanno muovendo piuttosto rapidamente e quindi penso che daranno un contributo molto importante allo sviluppo di questo settore. Sarà fondamentale portare l'Italia dentro questa dinamica, anche perché se non lo facciamo, come ora spiegherò, per il nostro paese questa è una perdita di opportunità devastante, cioè che veramente segnerà il nostro futuro. L'Alto Adige, per i motivi che spiegherò, potrebbe diventare una delle piattaforme di reale sperimentazione e di reale investimento in questo campo. Ecco, dicevamo quindi, le industrie creative stanno fiorendo a livello mondiale. C'è chi è più bravo e lo capisce, e c'è chi è meno bravo e non lo capisce. Però, per strano che possa sembrare, anche questo scenario, cioè la crescita delle industrie creative da solo, non è più sufficiente a capire qual è il vero ruolo della cultura nella società in cui viviamo oggi. Cioè, le industrie creative sono importanti, producono reddito, produrranno imprenditorialità, sicuramente dobbiamo investire e tanto in questo campo, ma dobbiamo renderci conto che la realtà oggi cambia più rapidamente di quanto noi riusciamo a capirla e si sta già affacciando un terzo modello, ancora più complesso e ancora più sofisticato, sul quale noi dobbiamo intervenire. Questo terzo modello ha la seguente differenza rispetto al secondo. Le industrie creative sono un settore dell'economia grande, abbiamo scoperto, ma un settore particolare. Una cosa sono le industrie creative, una cosa è il settore dell'automobile, per fare un esempio. Però quello che sta accadendo oggi è che in realtà il ruolo economico e sociale della cultura sta uscendo al di fuori di un settore specifico e sta acquistando una valenza fondamentale all'interno di qualsiasi altro settore. Cioè la cultura, in quella che potremmo chiamare la fase avanzata post-industriale del modello di sviluppo, sta diventando una precondizione per creare valore in qualunque settore. Come? Subito. L'esempio che vi faccio è un esempio estremamente semplice, che potrebbe sembrare persino banale, ma che se opportunamente letto, e poi naturalmente opportunamente esteso, rende molto chiaramente l'idea. L'esempio che vi faccio è un esempio che riporta un esperimento condotto qualche anno fa da un geniale, direi, scienziato comportamentale americano, che si chiama Dan Ariely. Questo signore ha realizzato il seguente esperimento. Ha preso un campione sperimentale, un certo numero di persone con determinate caratteristiche, e gli ha chiesto a queste persone di assaggiare due bevande gassate, la Coca e la Pepsi, più banale di così. Però in una situazione particolare. Due assaggi in sequenza, il primo nel quale le persone non sapevano cosa bevevano, e il secondo nel quale lo sapevano. In tutti e due i casi, mentre le persone bevevano, venivano sottoposte a una risonanza magnetica cerebrale. Cioè, sì, fa un po' impressione, ma in realtà è una tecnica non invasiva che permette di mappare quali sono le aree cerebrali che vengono attivate durante questo compito. Bene, qual è stato l'esito dell'esperimento? L'esito è stato il seguente. Quando le persone non sanno cosa bevono e quando sanno cosa bevono, questa è la prima cosa che viene fuori, che è interessante ma non sorprendente, non più ormai, è che quando, ripeto, le persone sanno cosa bevono, cambiano i loro giudizi. Cioè, una persona che alla cieca sceglie la Pepsi, quando sa cosa beve, magari sceglie la Coca-Cola. Voi dite, potere della comunicazione. Ma non è tutto qui. Ed è la seconda parte che ci dice dov'è la grande differenza. La seconda parte, cioè i risultati della risonanza magnetica, ci dicono un'altra cosa. Ci dicono che le aree cerebrali che si attivano quando si beve una bevanda senza sapere cosa si beve e quelle che si attivano quando si beve sapendo sono completamente diverse. Il che vuol dire che per una persona queste due attività sono diverse fondamentalmente come il parlare e il camminare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io bevo qualcosa sapendo che cosa sto bevendo, c'è un elemento che crea una differenza totale, per cui quell'esperienza non è più bere, è un'altra cosa. Beh, dov'è la differenza? Cosa vuol dire conoscere il marchio di quello che sto bevendo? Vuol dire associare a questa esperienza quello che potremmo chiamare un marcatore culturale. Vuol dire che le persone associano all'atto, in questo caso il bere, un significato. Pensate alle ultime campagne della Coca-Cola. L'ultima campagna globale associava al brand Coca-Cola l'idea della felicità. Ve la ricordate? È una campagna nella quale una bambina ricorda quando lei era piccola e la mamma gli dava da bere la Coca-Cola nell'Italia degli anni 50 e questo era associato ad un'idea, come dire, di grandi speranze, aspettative, felicità. Non c'è nessun tipo di argomentazione su quanto è buona la Coca-Cola, se fa bene, se tiene svegli, se fa crescere i capelli o qualunque altra cosa. Si dice semplicemente l'idea di Coca-Cola è vicina all'idea di felicità. Cioè, letteralmente si associa alla Coca-Cola un marcatore culturale. Ora, questo non vuol dire semplicemente che la Coca-Cola comunica bene, perché se fosse vero che la Coca-Cola comunica bene, questo cambierebbe, se volete, la percezione superficiale dell'esperienza, ma non quella sensoriale. Quello che noi stiamo dicendo è che siccome si attivano aree cerebrali diverse, l'esperienza cambia completamente, cioè il nostro cervello sente cose diverse. Cioè il sapore della Coca-Cola cambia quando sai che è Coca-Cola, in ultima analisi. Se per sapore intendiamo l'intero schema di risposta cerebrale all'esperienza di bere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la cultura oggi, questo esempio potrebbe essere facilissimamente generalizzato a qualunque tipo di consumo, la cultura oggi è un elemento centrale nella creazione del valore e nella percezione del valore. Attenzione! Non solo dalla parte di chi lo fruisce, ma anche dalla parte di chi lo produce. Cioè oggi chi lo produce sempre di più si rende conto di questo e costruisce delle strategie di valore che hanno una caratterizzazione sempre più profondamente culturale. Se voi andate a vedere come è fatta oggi la comunicazione di prodotto, io per esempio a Venezia insegno un corso di economia della moda e con i miei studenti parte del corso lo passo a letteralmente analizzare gli schemi di senso che vengono creati per esempio nella comunicazione intorno alla moda. Voi non vi rendete conto che complessità di contenuti emerge quando si fa questo tipo di analisi. Quindi noi ci dobbiamo rendere conto del fatto che l'intera economia oggi sta diventando culturale. Che conseguenze produce tutto questo? Bene, produce conseguenze su sei aree diverse della nostra attività che non siamo abituati ad associare alla cultura. Quindi, nella penultima parte di questo mio intervento, brevemente ora vi dirò quali sono queste sei aree che, ripeto, si aggiungono al tema delle industrie culturali, che è un tema che rimane importantissimo. 10 minuti? 7? 7, andata. Queste sei aree sono il futuro della nostra politica culturale, ma soprattutto si possono trasformare in un vero e proprio schema di riferimento su come costruire le prossime strategie di sviluppo di territorio anche in un luogo come l'Alto Adige. Allora, le sei aree sono queste: l'innovazione, non l'innovazione culturale, l'innovazione tout court. Che rapporto c'è tra cultura e innovazione? Beh, un dato che noi in UAV abbiamo elaborato all'interno di una nostra ricerca ci dice che oggi il ranking dei paesi dell'Europa a 15, quindi i paesi, come dire, del nucleo duro dell'Europa, ma ragionamenti analoghi valgono con alcune considerazioni anche per i nuovi entrati. Il ranking di questi paesi quanto a tassi di frequenza culturale attiva dei residenti, cosa vuol dire? La percentuale di residenti che non si limitano a una fruizione passiva, ma scrivono, suonano uno strumento, cantano, in qualche modo si esprimono culturalmente almeno una volta in un anno. E lo stesso ranking degli stessi paesi quanto a capacità innovativa, misurata secondo standard che non hanno niente a che fare, perché sono la spesa di ricerca e sviluppo, i brevetti, eccetera, eccetera, cioè non c'è nessuna sovrapposizione statistica tra questi due ranking, bene, tutti e soli i paesi che sono sopra la media in uno dei due sono anche nell'altro. Tutti i paesi che sono sotto in uno dei due sono sotto anche nell'altro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi, per essere innovativa, una società ha bisogno di essere una società della conoscenza. Cioè ha bisogno che tutti i cittadini si trovino a partecipare a forme di apprendimento sociale che permettono loro di sviluppare le capacità cognitive. E questo lo capiamo perché. Perché essere innovativi non vuol dire soltanto scoprire cose nuove. Vuol dire che tu devi avere un pubblico amministratore che capisce come favorire l'innovazione, devi avere un funzionario di banca che ha il coraggio di finanziare progetti nuovi, devi avere tutta una serie di soggetti che non sembrano connessi all'innovazione, ma che sono fondamentali perché si crei una vera catena dell'innovazione efficace. Bene, più alto è il tasso di frequenza culturale attiva di una popolazione, più le persone fanno quella ginnastica cognitiva che gli permette di accogliere con favore delle idee nuove e di rimettere in discussione quello che credono di sapere, cioè la precondizione per l'innovazione. Quindi noi oggi ci rendiamo conto che fare politica culturale non vuol dire dare alle persone semplicemente più possibilità di vedere le mostre. In realtà, contare quante persone entrano in una mostra è un po' come misurare l'audience televisiva, non serve a niente se non nell'immediato. Quello che noi veramente dovremmo fare, e peraltro qui nella provincia autonoma si è provato a fare qualche esperimento interessante da questo punto di vista, è veramente misurare il bilancio cognitivo delle persone, cioè come il partecipare a una determinata esperienza ha cambiato il mio sistema di competenze per accedere ai contenuti culturali e per dare loro significato. Questa è una politica culturale che oggi ha un senso. L'intrattenimento è giusto che lo paghi chi lo vuole. Ciò che oggi, soprattutto in un'epoca di risorse scarse, ciò che oggi va finanziato con denaro pubblico è l'investimento nelle competenze delle persone, cioè la cultura come base sociale di apprendimento di quelle competenze che poi acquistano un valore, per esempio, nell'innovazione e quindi in maniera determinante nella competitività di un territorio. Il secondo tema è il welfare. Come ricordava l'assessore Tommasini, qui noi in Alto Adige abbiamo in realtà fatto un vero e proprio studio pilota che dimostra chiaramente che c'è una correlazione fortissima tra frequenza culturale, soprattutto di certi tipi di cultura, ma generalmente di frequenza culturale, e percezione del proprio stato di benessere psicofisico. È particolarmente interessante notare come questa relazione sia forte per le persone anziane e per i malati, cioè per persone che hanno delle forti criticità personali. Il che vuol dire, per esempio, che noi potremmo nel prossimo futuro costruire una vera strategia di welfare culturale. Cosa vuol dire? Beh, se le persone anziane o le persone malate tendono a stare meglio se hanno alti tassi di accesso alla cultura, questo significa che con grande probabilità queste persone tenderanno a essere meno ospedalizzate perché mediamente si sentono meglio e reagiscono meglio alle cure. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà uno dei campi in cui in Europa oggi si spendono più risorse, il welfare sanitario, potrebbe paradossalmente essere rimesso in sesto da una strategia importante, collettiva, di esposizione, per esempio, degli anziani alle opportunità culturali, e questo tipo di processo molto verosimilmente si potrebbe non solo autofinanziare, con la riduzione dei costi di welfare che provocherebbe, peraltro facendo essere molto più felici queste persone, ma addirittura rendere disponibili risorse per altro. Non a caso noi, dopo questo primo studio pilota condotto, ora stiamo ragionando con alcune ASL italiane per condurre uno studio ancora più sistematico e in condizioni controllate, e se questo tipo di progetto partisse siamo pronti a far partire un progetto europeo che coinvolga varie nazioni europee per farlo diventare un vero e proprio studio pilota e fare poi una proposta alla comunità di far nascere una strategia di welfare culturale. Terzo tema, e vado molto rapidamente, la sostenibilità socioambientale. Noi ci rendiamo per esempio conto oggi che, ad esempio, l'efficienza della raccolta differenziata dipende dal bagaglio cognitivo delle persone, perché se le persone non sanno come differenziare la raccolta, difficilmente questa sarà efficace. E quindi, ancora una volta, notiamo che c'è una correlazione forte tra accesso culturale ed efficienza della raccolta. Quarto tema, la learning society, la stessa efficienza dei processi di apprendimento, la formazione continua, è molto più efficace, funziona molto meglio dove ci sono alti tassi di frequenza culturale. Quinto tema, l'integrazione tra culture diverse. Noi sappiamo che molto spesso la cultura diventa una piattaforma straordinaria che permette di creare comunicazione su piani che altrimenti sarebbero impossibili. In questo momento, per esempio, in una situazione di drammatico conflitto e di escalation di conflitto, per esempio israelo-palestinese, voi sapete che le poche iniziative che permettono davvero di stabilire delle piattaforme di comunicazione sono progetti come l'orchestra di Barenboim, che mette insieme, ad esempio, musicisti palestinesi e musicisti ebraici. E questa cosa, che sembra trascurabile, in realtà è uno straordinario fattore di mutua conoscenza che poi permette di stabilire relazioni anche su un piano extraculturale. L'ultimo punto, che poi ci porta immediatamente alla discussione della rilevanza sull'Alto Adige nel minuto e mezzo che mi resta, è la nascita di nuovi modelli imprenditoriali. La cultura oggi è il vero bacino di creazione di nuovi modelli imprenditoriali, perché è il luogo nel quale sta diventando chiarissimo che la tradizionale distinzione tra produttori e fruitori, e quindi tra produttori e utenti, produttori e clienti, tende a scomparire. Cioè, oggi noi ci rendiamo conto che nei mercati, soprattutto con le giovani generazioni, non esiste più il cliente tradizionale. Esistono persone che vogliono interagire direttamente con chi produce, sono disposte a dare contenuti a chi produce, tanto che oggi i nuovi modelli imprenditoriali sono sempre di più modelli di impresa aperta, nella quale gli stessi prodotti vengono co-creati con gli utenti. Bene, la cultura è esattamente un luogo nel quale questo avviene in modo innovativo rispetto al resto dell'economia. Allora, il punto è questo. Quale tipo di strategia una regione, una piccola ma significativa regione come l'Alto Adige, può avere in questo nuovo grande scenario di opportunità che si è creato? Beh, prima di tutto capiamo anche quali sono le criticità. Sono dati degli ultimi giorni, l'Alto Adige soffre, anche rispetto ai dati italiani non esaltanti, quanto alla creazione di nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile. E questa è una criticità vera, seria. Allo stesso tempo, l'Alto Adige mostra di avere, per esempio, ancora una forte attrattività nei confronti dei professionisti creativi di origine altoatesina che lavorano fuori dal territorio, che vorrebbero tornare, ma non sono motivati a tornare perché non trovano qui le condizioni per poter lavorare in un certo modo. Tenete conto che in Alto Adige il problema non è quello della frequenza culturale, perché anzi, i tassi di frequenza culturale sono tra i migliori d'Italia e allineati agli standard europei. Solo che c'è una visione, ancora una volta, dell'offerta culturale troppo legata ai modelli precedenti, cioè nel migliore dei casi troppo legata a un modello di industria culturale che lavora soprattutto sulla fruizione e sul tempo libero. Cioè il vero problema è trasformare la cultura in una strategia di territorio legata alla competitività, alla produzione di contenuti e al trasferimento di questo attivismo in imprenditorialità. Cioè non si può semplicemente avere un'amministrazione pubblica che in modo molto lungimirante finanzia la produzione culturale. Bisogna anche creare le condizioni che questa attività diventi un'attività di investimento sia dal punto di vista delle capacità cognitive dei cittadini che dal punto di vista del trasferimento in nuovi modelli imprenditoriali giovanili. Se questo accade, l'Alto Adige, che come è stato ricordato è oggi un'area di snodo straordinariamente centrale nella cerniera tra Europa del Nord e Europa del Sud, può diventare una vera learning region, cioè può diventare una regione nella quale questa strategia collettiva di apprendimento e di trasformazione in modelli imprenditoriali può colmare quella che è da sempre la lacuna storica di questo territorio. Grande capacità di produrre reddito, ma attraverso canali che non passano dall'imprenditorialità innovativa. Questo può diventare il vero salto di qualità che può permettere a questo territorio di affacciarsi all'Europa con un ruolo da protagonista. Grazie.
È stato forte, professore. Grazie comunque per questo intervento, mi è piaciuto molto. Abbiamo consumato molto tempo, però direi che valeva. Infatti, innanzitutto, l'ultimo passaggio era quello che riguardava o riguarda il nostro territorio. Infatti, pensiamo anche noi che questa ibridità tra territorialità o diciamo ruralità da una parte con questa cultura tradizionale, ma da, poi d'altra parte questa nuova urbanità e quindi anche questa cultura contemporanea possa contribuire a questa, diciamo, questo inizio verso una nuova, come l'ha detto lei, verso una nuova imprenditorialità, che mi è piaciuto molto. Quindi questo elemento economico, fondamentalmente economico, che è legato strettamente alla cultura. Vengo un po' anche da questo, diciamo, da questa direzione, quindi sono molto contento. Non penso che cultura sia per gli esperti di cultura e economia per gli esperti di economia, ma dobbiamo trovare i passaggi e l'interfaccia che possa aiutare ad aumentare la creatività e la competitività.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.